A me sembra che il problema, anche per me, il problema più grande rispetto al silenzio sia il fatto che ho come sempre la presunzione di pensare che quello che potrei dire, potrei esprimere, abbia una sua utilità. Quindi una delle ragioni più grandi per cui faccio fatica a fare silenzio, il fatto che io faccio fatica a fare silenzio, è appunto questo pensiero, come dire, di avere in mano una forza salvatrice di situazioni, ecco, questo mi sembra che almeno nel mio caso, ecco, ovviamente, capisco che l'unico interlocutore rispetto al quale riesco ad avere una stima d'ascolto, quindi il silenzio, è effettivamente la scrittura, ecco. Quindi, rispetto a quello sicuramente un riconoscimento di stima ce l'ho.
Per me è sempre stato molto importante l'ultimo punto del paragrafo del silenzio, perché dice come parlare. Questo paragrafo del silenzio non dice di stare sempre zitti, ma indica appunto come parlare. E insomma, per me sono stati consigli fondamentali anche per esempio per il mio matrimonio. La riduzione delle cose che verrebbe spontaneo dire, la rinuncia a parlare di sé, e poi quando parli la preferenza progressiva per le parole e i concetti più semplici, più sereni e più pacificanti. Quindi, oltre al consiglio di contare fino a 100 prima di parlare, che è banale, però insomma può anche servire, però appunto questo esercizio continuo della ricerca delle parole, dei concetti più semplici, più sereni, più pacificanti, nella mia vita è stato fondamentale.
Considerazione molto rapida, diceva Giovanni ieri sera, se ho capito bene, rispetto al fatto che questa regola sarebbe utile o comunque è probabilmente rivolta a chiunque, a prescindere dal credere o meno nella parola di Dio, dall'essere cristiani o meno. In quel che ho ascoltato stasera mi sembra che possa essere verissimo questa cosa. E togliendo eventuali riferimenti appunto alla parola di Dio, alla vita cristiana, studente interiore, studente esteriore, fanno bene a se stessi prima di tutto e a chi si circonda. Per cui trovo verissimo quello che lui diceva ieri sera in quello che ci è stato raccontato oggi sul tema del silenzio, rivolta a chi è un messaggio all'umanità, come diceva Giovanni, e non solo a chi si pone all'interno di una vita cristiana.
Sono contentissimo di quello che ho ascoltato questa sera. Aggiungo semplicemente un piccolissimo particolare che però per me rappresenta un universo di pensiero e di sentimento nel quale sono entrato di fatto un anno fa. Questo universo di pensiero è massimo, perché piano piano mi sono reso conto tardivamente vissuta anche con angoscia e con una tentazione che ho preferito allontanare, perché non parla. Era un problema forse di tipo psicologico, era un problema forse di tipo fisiologico. Di fatto non ce ne siamo occupati, non l'abbiamo sentito come un interrogativo e un problema. E, appunto, questa scoperta che ho fatto è dovuta all'improvvisa, però profonda esperienza, del fatto che molti contenuti, non so se tutti, ma molti contenuti lui li ha interiorizzati. Quindi, per esempio, ci sono dei passaggi di parola che lui capisce, cioè, quindi lui risponde, non risponde con la voce, no. Diciamo la cosa più banale, se tu puoi dire Massimo vieni qui, oppure adesso usciamo e lui si alza. Però tutto questo mi ha messo davanti a un universo che riguarda la vita di una persona. In questi mesi ho pensato di dovermi licenziare dall'angoscia, appunto per quello che magari non ho fatto, non abbiamo fatto per lui, e forse si poteva fare, non lo so. Ho preferito a un certo punto tagliare. Adesso seguo il suo silenzio con attenzione, ecco. Per cui tante cose che dicevano loro parlando, commentati dal silenzio sempre un po' impegnativo di Massimino, mi ha fatto molto pensare. Pensa anche in modo banalizzato, posso dire anche sciocco, del fatto che mi capita di chiedere nella preghiera mentale che se pensano opportuno, quando io avessi superato le migliaia eventuali di anni di purgatorio, potessimo essere vicini, in maniera che senza distrarci dalla meraviglia di Dio, potessimo anche fra di noi conversare. Abbiamo poi taciuto pochissimi anni, sta finendo questo dialogo muto, però mi è rimasto, ecco. Lo metto lì perché appunto lui, delle cose che ho ascoltato questa sera, mi ha suggerito molte cose, per esempio di un silenzio che parla, di un silenzio che attende una risposta, di un silenzio che è sostituito dallo sguardo, dalle mani e quindi poi dall'affetto. Da un anno il mio rapporto con lui è diventato molto importante, è un dialogo molto adulto che non pensavo assolutamente ci potesse essere. Certo, si può dire, è tutta fantasia tua, te l'inventi te, il tuo dialogo. Vabbè, ve lo dico come qualche cosa che per me invece è diventato prezioso e che mi fa molto ripensare anche al rapporto con tante persone con le quali magari non si parla o, però quindi per esempio quando sono andato fuori dal paese, fuori dall'Italia, una certa preoccupazione della capacità, della loquacità, dello sguardo, delle mani, del sorriso, del pianto, e quindi un bisogno che mi è molto cresciuto di parlare in ogni modo, in ogni modo di ascoltare anche chi non parla. per ricordare appunto di stare in silenzio qualche minuto a titolo di riconoscimento e di ringraziamento nei confronti di Dio, e la cosa è stata bella, una bellissima esperienza. La cosa poi appunto mi è servita nell'83 rispetto a cosa? Rispetto ad esempio a una malattia seria, al tumore, al carcinoma, dove appunto attraverso queste ore di silenzio prolungate camminando su per le colline della Brianza con il Vangelo sotto braccio, questo mi ha permesso di accettare quello che poi troviamo in Romani 8, cioè che tutto concorre per il bene, quindi anche il tumore in quel momento per me era il meglio che Padre Eterno mi stava regalando. E qualche mese fa appunto in queste chiacchiere con Giovanni appunto io dicevo, ma cioè, il mio volto rispetto a quando andrò in pensione, uno dei miei volti è quello di un po' recuperare quella forma di stand by che in tutti questi anni per via di queste cooperative sociali che per certi aspetti mi stanno sulle balle, perché proprio in quegli anni lì ho potuto sperimentare delle cose molto molto importanti, e quindi dicevo, ma io vorrei andare un po' in pensione perché ho bisogno di recuperare queste cose che un po' sto tenendo lì così in sospeso. E quindi sentire quello che abbiamo ascoltato stasera, appunto il capitolino della regola che parla del silenzio, per me solo è stato un grande respiro.
Volevo raccontare questa cosa nel senso che sono stato a Napoli a trovare i miei genitori, e insomma a Napoli appena tu scendi dalla sezione vieni investito da un fracasso di rumori, di suoni, di ombre. Sono arrivato a casa mia e staremo nel mio quartiere Bagnoli, dove ho vissuto la mia infanzia. C'era uno strano silenzio, no? Quindi ci sono andato, quindi i primi giorni ero con mamma e dico, ma che strano, è bello stare, perché io poi che a me piace molto il silenzio, è bello questo silenzio, no? Questo che mi sembra così strano. E lei, mia madre, diceva, mi ha detto subito, io non sopporto questo silenzio. Cioè, diceva che non riusciva sopportare questo silenzio e aveva bisogno di sentire i suoni, no? Aveva bisogno di sentire perché le faceva, non facevano compagnia, perché in modo che questa cosa insomma non la faceva sentire sola. I suoni non la facevano sentire sola, quindi le urla del pesce vendolo, di quello che vende la frutta, insomma. Le facevano compagnia. Quindi questa cosa qua, devo dire che mi ha fatto molto pensare, perché mi dicevo che come sia importante che in qualche modo il silenzio è anche relazione. Cioè, il silenzio, stare in silenzio con Dio, oppure stare in silenzio con tua moglie, o stare in silenzio con tuo figlio, o con tuo padre, no? Quando appunto sono stato con mio padre in silenzio perché lui non parlava e quindi bisognava stare in silenzio. Però in qualche modo il silenzio era una relazione. Se non c'è questa, insomma, sentivo che soprattutto appunto in quel caso lì per mia madre, questo era una sofferenza e una solitudine molto forte. E quindi volevo soltanto appunto far notare come questa cosa è stata per me appunto una cosa che mi ha fatto capire molto dell'importanza della relazione e quindi anche la vita monastica, no? Però si sta insieme in silenzio, cioè lo stare insieme è molto importante.
Volevo far notare, perché mi sembrava che venisse fuori da, insomma, da, dagli ultimi tre interventi, che c'è una valenza di dialogo interreligioso nel punto del silenzio. È evidente che è una delle cose con cui si può entrare in relazione con altri mondi molto anche lontani da noi. Sia interreligioso sia anche tutti gli uomini, come diceva prima Daniele, perché è un discorso molto diffuso questo adesso della meditazione, un certo modo di pensare anche umanamente, molti lo pensano, perché sono entrate un po' queste idee. E poi certamente anche prima anche la citazione di Lanza del Basto in fondo fa riferimento a qualcosa di orientale che è nelle radici anche di quel movimento. Ecco, questa è una cosa per dire che sarebbe molto interessante cogliere nella regola questi punti di sviluppo. Poi si potrebbe anche cercare di capire se c'è una caratteristica tipica del cristianesimo. Secondo me l'ultimo intervento di Mario tocca un po' questo punto, che non è semplicemente il vuoto, il silenzio, ma è la ricerca o vissuto di una relazione. Secondo me questo è abbastanza interessante e convincente come luce su una caratteristica tipica del silenzio cristiano, che noi, a differenza di altre religioni, stiamo recuperando adesso, ammesso che lo stiamo recuperando, noi ne stiamo parlando, ecco, ma siamo in una fetta molto privilegiata, ecco, di pensiero su questo. Avrebbero molto più da insegnarci gli altri, evidentemente. Però se partecipiamo a un discorso comune, può essere anche interessante vedere dov'è la caratteristica del cristianesimo.
Su questa cosa della assonanza con certi mondi non cristiani, principalmente orientali, anch'io in effetti mi era risuonata l'idea che in effetti soprattutto la dimensione dello spogliarsi, del fare spazio all'interno di sé rispetto a quello che siamo, rinunciare, fare pulizia, in effetti è estremamente attuale, c'entra molto con alcune anche mistiche orientali, ma probabilmente è un argomento talmente tanto di moda, no? Che penso adesso a tutto questo sistema di pratiche che vengono definite di mindfulness, no? di pienezza dello spirito, da essere effettivamente un argomento di estrema attualità. Io evidentemente da profano nel paragrafetto della regola ci vedo molto silenzio interiore e relativamente poco silenzio esteriore, cioè, mi sembra, questo lo dico anche forse per rassicurare me stesso rispetto alle indicazioni più normative che vengono date, mi sembra che qui si faccia molto riferimento a quello che si deve imparare a fare soprattutto nella vita di comunità, e questo è un altro aspetto che forse non è stato ancora sottolineato, perché mi pare che il silenzio sia una condizione necessaria, anche se non sufficiente, perché i sistemi comunitari, i sistemi dove più persone hanno a che fare l'uno con l'altro, questo vale nello Stato, nel sistema della politica, in un comune, in una squadra di calcio, ecco, in tutti questi contesti il silenzio è una condizione necessaria perché ci si possa ascoltare e si possano fare le cose in modo coordinato. Evidentemente anche è una conseguenza del fatto di fare le cose in un certo modo. Quindi tutto questo richiede allenamento, quindi fare comunità, essere comunità, richiede un forte allenamento a fare le cose insieme che porta a una condizione di silenzio, e il silenzio a quel punto aumenta la possibilità di fare le cose insieme. Non è facile, evidentemente, ma è ciò che probabilmente viene richiesto come pratica di base, insomma.
Rispetto a quello che diceva Nicola, volevo ricordare un fatto che Giovanni ci ha sempre raccontato di quando Don Giuseppe fu invitato in India o in Cambogia, non mi ricordo, a quel convegno mondiale sul monachesimo, che fu a lungo interrogato, non so, insomma, comunque sottoposto a molte domande per selezionare la possibilità che lui incontrasse forse i vertici di certo monachesimo buddista o induista, e tu ci hai sempre detto che gli fu chiesto quale poteva essere un tema comune alle loro fedi e lui avrebbe detto il silenzio, e in base a questa risposta fu ammesso, non so poi come sono andati i colloqui, che cosa è rimasto forse anche di scritto, insomma, però su questo punto, insomma, lui fu accolto perché fu riconosciuto come elemento su cui poter fondare una riflessione, un confronto, una meditazione, insomma, quindi quello che dice Nicola in lui era già fondato decenni e decenni fa. E sempre rispetto a questo tema del silenzio, quel poco in passato mi sono occupata di Neve Shalom. A Neve Shalom si cercò di creare, non so più come è finita, insomma, però questa Duma, che era, non era un tempio, non era una chiesa, non era una moschea, non era una sinagoga, ma era il luogo del silenzio, dove tutte le religioni, non trovando la pace con le parole, dovevano provare a trovarla nel silenzio.
Ecco, se, per ricordare Don Giuseppe, si può ricordare anche una cosa molto semplice, però suprema, soprattutto se uno si chiede come fare, cioè per Don Giuseppe il silenzio è la gloria della parola. È come si dice che non si può dire niente, quindi l'ascolto della parola porta all'obbedienza, alla lode, alla gioia, al dolore, ma nel suo livello supremo esige il silenzio. E quindi lui cercava di spiegarci sempre che bisognava essere ben d'accordo, ecco, su questo appunto il suo rapporto con le spiritualità orientali, molto complesso, molto ricco, ma evidentemente con moltissime riserve. Molte riserve che lo spaventavano rispetto alle mode che il mondo occidentale assumeva rispetto a questi mondi orientali. Però appunto mi pare bello, ecco, ricordare precisamente questa cosa, come quando anche noi abbiamo avuto anche importanti colloqui, ma i più importanti sono arrivati alla fine al silenzio, perché erano troppo espressivi, troppo ricchi, troppo. E allora cosa avete fatto? A quel punto lì abbiamo taciuto. Mi sembra che è una identificazione molto semplice, che però a me pare che si debba dire, che entra nell'esperienza di ogni persona umana, qualunque sia la sua età, la sua cultura, la sua. Alla fine si tace, si entra in questa cosa suprema della parola.
Bene, allora sono le 8, meno qualche minuto, il tempo di spostarsi per chi può fermarsi, accennare insieme. È stato notato che noi in questa brevissima sequenza di giorni non abbiamo messo a tema l'obbedienza. C'è stato a un certo punto qualcuno che l'ha detto questa sera. E la questione dell'obbedienza, adesso ha citato questa espressione anche Giovanni, è molto delicata. Vorrei solo fare un'osservazione su questo, che se si va a cercare la parola obbedienza nella scrittura, bisogna risalire al termine della lingua originale. Perlomeno adesso io parlo come persona che legge soprattutto il greco. E la parola che viene tradotta obbedienza è una parola che è il verbo ascoltare nella sua forma intensiva. Perché per noi l'espressione obbedienza rischia di, evidentemente, rientrare nella terminologia della caserma oppure di altre forme di obbedienza più o meno criticabili. Mentre invece per la scrittura l'obbedienza è un ascolto. Ecco, questo è, quindi mi sembra che sia pertinente quello che ci siamo detti questa sera, e anche se questa settimana non parleremo dell'obbedienza, teniamo conto di questo e poi un giorno, se il Signore ce lo permette, svilupperemo anche questa riflessione. Grazie ancora, buona serata a tutti. Domani la preghiera.